nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti fra frutti, tutti frutti. Puntata 106, puntata rinfrescante in questa Verona torrida con il cemento che cola. Cemento che cola anche per i cantieri che ci saranno, ne parleremo durante la puntata. E niente, siamo qua con le solite voci e un'insolita voce che però ormai conoscete bene anche voi.
Wanna know more, cause it's about what I got to show for it. I want some more of it, I want too much. I got so bored with it, I shot it up. Wanna light my torch with it and get all fucked up. Yeah! What is it, where is it, how will it affect me? Fuck that shit, I need that shit found to be the death of me. Fuck buying it, I'm taking it and sharing it with nobody. Shit to mob, like driving down the street to the beat of a blowjob. I own that shit, own some throwback shit. You already know that shit. You even know about how I know the man who grows that beyond. You can't buy with your money, you can't find it overseas. One of those things that see my land is to have, it's not a dream. As for me, I'm cool with it. Work that angle till it's level. Curve up, the blade double. Edge made, believe the struggle. Best believe the game's a hustle. Circle strange occurrences, conjure up the shuttle. A steamer felt the surfaces that burst the pitch bubble. That's right, it's all mine, never was yours. Like how you waited, I wanna walk straight through the door. Straight through the door. You say something, but ain't nothing. Spectators ignore. Pay no mind to that jump, just a player hating whore. Shit, I need that shit, yeah. Thought you knew, thought you did, but did not come on through. What you got, is it cool, is it hot? Check 1, 2, man, don't stop, I'm not through. Black blood clot in my view, like that's why spread ego.
E cominciamo con la prima, la vera novità della settimana.
La notizia rinfrescante.
Soprattutto per chi era ligio alle regole. Addio mascherina, ma non del tutto.
Quindi non pensavate. È un addio.
Ormai è la nuova normalità. Finalmente la togliamo, ma continueremo a portarla con noi. Questi sono alcuni dei titoli che si sono
contraddizione
visti in questi giorni. Zai applaude al governo. Per la prima volta da quando è iniziata la pandemia, Zai applaude. I virologhi gli danno l'ok. E lo psicologo, oggetto odiato ma anche amato. Allora, portata malamente, sulla bocca ma non sul naso, sul naso ma non sulla bocca, sul mento, penzoloni da un orecchio, al gomito o tipo braccialetto. Da lunedì la mascherina è tornata nel cassetto, o meglio
in tasca.
Pronta all'uso, sì, ma senza obbligo con relativa sanzione.
Che belle rime.
L'ha deciso il comitato tecnico scientifico, l'ha confermato il ministro della salute Roberto Speranza, e la notizia è accolta di buon grado dal presidente della regione Luca Zaia. Leggiamo su questo articolo del Corriere della Sera. Il cui monito del presidente della regione Luca Zaia, sì mascherina, no assembramenti, campeggia in sovraimpressione nelle dirette TV. Giustifica anche se questa non si, giusta anche se questa non significa festa della liberazione, dice Zaia, perché il virus è ancora fra noi. Accessorio simbolo della battaglia contro il Covid, prima liquidata come superflua, poi imposta perché è indispensabile, introvabile al punto da diventare merce rara sul mercato nero e su quelli paralleli, infine abbandonate decine di scatoloni sotto spedute tettoie, tipo quella di Oderzo nel Trevigiano. La mascherina diventerà, secondo Zaia, nel prossimo futuro un accessorio imprescindibile per quanto di raro utilizzo, come l'ombrello. Quindi un po' il Nostradamus, Zaia dice, si userà per sempre, sarà un po' come l'ombrello, in base al tempo.
Cosa dice il meteo oggi? Dice pandemia verso sera, allora porta la mascherina, me la porto dietro.
Dovrà rimanere a portata di mano per essere utilizzata ogni volta che sarà necessario, per esempio in fila alla posta o sull'autobus o comunque al chiuso. E insomma, queste sono le parole di Zaia. Poi l'articolo è anche abbastanza lungo, non lo leggiamo tutto. I produttori di mascherine possono stare tranquilli,
anche loro possono stare tranquilli,
nonostante l'obbligo caduto, appunto servirà ancora, bisognerà comprarne ancora tante. E poi l'articolo è curioso perché finisce, faccio un riassunto, dicendo che gli esperti sono sorpresi dai più piccoli, che hanno mostrato uno spirito di adattamento migliore degli adulti, dicendo sì, sono gli adulti che non si sono voluti adattare, dicendo anche no, l'obbligo a scuola è sbagliato, mentre in realtà a scuola, secondo questo esperto, secondo questi esperti, non c'è stata tanta protesta, anzi tanto spirito di adattamento. Poi chissà se è stato veramente così. E niente, poi,
c'è stato anche quel caso comunque di quel ragazzo, mi pare che a scuola l'avevano provato a fare un TSO perché si era rifiutato di tenere la mascherina.
Sì, quindi forse quindi... proprio tutti hanno avuto questo spirito di adattamento. E vabbè, poi finisce dicendo non rideremo più vedendo gli orientali camminare a Venezia con la mascherina, perché noi saremo pronti a fare altrettanto,
a camminare a Venezia con la mascherina.
Cioè cercano di inculcarti dicendotelo, ormai la gente si è abituata e l'accettano tutti, un po' come per dire ah, okay, tu leggi, cioè, sono l'unico, allora che non abituiamoci, si stanno dicendo quello, non si leverà, anche perché appunto lo stato di emergenza, parla di nuova normalità, ma fino a una certa, perché lo stato di emergenza continua, parlano già di prorogarlo e la proroga deve essere minimo di 6 mesi, una stato di emergenza, quindi sicuramente Covid non Covid, mascherina non mascherina, lo stato di emergenza ce lo cucheremo fino a autunno.
Diciamo che per un po' di mesi possiamo ancora chiudere gli occhi, ecco, come l'anno scorso, possiamo fare finta di nulla, intanto la sanità, magari togliamoli anche un po' di fondi che non si sa mai, che vabbè.
Vacanze estive, da tutto.
Pausa.
Anche dal cervello.
E in questa, come si diceva prima, nuova normalità in cui si profila comunque anche il rischio di nuove ondate epidemiche o di altro, si parla di cosa? Si parla di rilancio. Rilancio di che? Dell'economia. Con cosa? Con il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che è stato approvato, è stato finalmente per chi lo voleva diciamo concretizzato, mercoledì 23 giugno Corriere della Sera, PNRR via libera dall'Europa, Draghi giornata di orgoglio, la presidente UE von der Leyen, Italia modello per la ripresa, c'è una bella foto di Draghi con la von der Leyen con un manifesto, un cartello con scritto Next Gen EU, Next Generation Europe, Make It Real, che è un po' lo slogan di questo PNRR. E, cosa prevede, quali sono diciamo i fondi e per cosa vengono destinati? Ce lo spiega il Corriere con un grafico. Praticamente sono 222 miliardi di euro, di cui appunto variamente ripartiti per provenienza, e che vengono destinati praticamente Il 22% verrà destinato a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, dove notiamo come cultura sia messo a fianco a innovazione e competitività, quindi appunto si parla di investimenti sulla formazione, di uso delle tecnologie, del diciamo internet delle cose, tutte queste nuove tecnologie che diciamo sono sempre più all'ordine del giorno come appunto considerate strategiche per anche sbloccare l'economia o comunque far partire degli investimenti. 31% per rivoluzione verde, transizione ecologica, 14% per infrastrutture, per una mobilità sostenibile, dove l'aggettivo sostenibile bisogna un po' capirlo, 14% istruzione e ricerca, 10% inclusione e coesione, quindi praticamente anche welfare, 8% salute. E più interessante forse di questo, diciamo, di questa ripartizione, che ci dice poco e nulla, perché bisognerebbe guardare le varie voci, capire anche cosa significano esattamente, ma lo faremo forse un'altra volta con maggiore dati e maggior tempo. Qui è interessante vedere come sia la ripartizione del piano di spesa nel tempo, diluito in 5 anni dal 2021 al 2026. E c'è un grafico a barre che ci mostra la divisione fra prestiti e finanziamenti a fondo perduto, e il dato che, diciamo, a una lettura così veloce emerge è come i finanziamenti a fondo perduto diminuiscano nel tempo, salvo vabbè, aumentare nel 2026, e siano legati questi finanziamenti a fondo perduto a cosa? A obiettivi di investimento e a riforme, dove riforma è una parola magica che sentiamo da un bel po' di anni, che però non lascia presagire nulla di buono, diciamo, ecco, se pensiamo come investimenti, in quel caso il Fondo Monetario Internazionale, hanno le conseguenze che hanno avuto Sud America, per esempio, a suo tempo, in Argentina e in altri paesi, ecco, o in Grecia, ecco, più vicino a noi, i fondi europei, vedremo appunto cosa significherà nel concreto questo PNRR.
Sull'arena un'altra notizia di lotta alla movida, non si parla di Veronetta ma si parla della Turchia, esatto, la sordina di Erdogan alla musica di notte. Insomma, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sfidato, secondo i giornali, la gioventù laica e liberale, ma in realtà anche tutto un settore diciamo culturale ed economico della Turchia, proprio nel momento in cui stava facendo il discorso in cui in pratica eliminava un po' tutte le restrizioni date dalla pandemia. Tuttavia, annunciando questa cancellazione, ha affermato che ci saranno delle limitazioni notturne e confinamenti delle limitazioni notturne alla musica. Infatti la musica non dovrà andare oltre la mezzanotte, e da questo articolo in realtà non si capisce quali siano i toni del dibattito. Infatti si parla di imprenditori del settore sulle barricate, ci sono una serie di artisti più o meno filo governativi che stanno esprimendo le proprie perplessità. E in realtà quello che dice Erdogan è: non vi offendete, ma nessuno ha il diritto di disturbare gli altri la notte. E molti, appunto, come ho già detto, lo vedono come un attacco alla gioventù laica e liberale, così viene descritta, che a sua volta con un hashtag dice: ci offendiamo. Ed è questo un po' il messaggio che sta diventando virale in questo periodo. E addirittura hanno controbattuto dicendo: se la musica la disturba, magari non l'ascolti. Quindi vabbè, il dibattito pubblico, per come ci viene riportato dall'arena, è un po' confuso, però di fatto rimane un po' questa notizia, no? Che appunto, nonostante l'allontanamento delle limitazioni dei confinamenti domenicali, comunque la musica e alcuni aspetti della cultura rimarranno limitati.
Parliamo ancora di musica, però stavolta in Francia. Mentre Macron si è incontrato con Justin Bieber.
Cosa?
Macron si è incontrato con Justin Bieber, sì, per discutere di tematiche relative ai giovani, un argomento che sta a cuore a entrambi, dice qua il giornalista su del Corriere. Ci fa vedere le foto che sono girate sui social di Macron con Justin Bieber e le consorti. Le consorti, una di Macron e una di Justin Bieber, che sono andati poi insieme ad assistere al concerto di Jean-Michel Jarre, Marcerrone, pioniere dell'elettronica francese. E mentre insomma Macron faceva tutto questo, ci sono state delle cariche dei lacrimogeni sulla festa della musica. La polizia si giustifica, c'era troppa folla.
C'era Justin Bieber.
25 fermi a Parigi, 8 Annecy. Migliaia di persone caricate dalla polizia con manganelli, lacrimogeni e nuovi cannoni sonori usati dalle forze dell'ordine per allontanare la folla. Forse, cioè, vabbè, niente, facciamo...
Non era la festa della musica noise, insomma.
Insomma, visto che è la festa della musica, carichiamo quei cannoni sonori. La festa della musica lunedì sera ha fatto scendere in strada molti francesi che hanno celebrato così il ritorno alla vita e la fine del coprifuoco dopo 10 mesi. Ma i lacrimogeni, ormai abituali, hanno ricordato la difficile situazione dell'ordine pubblico in Francia. E dice il giornalista, lontani dal corteo del 1° maggio e dalle violenze dei Black Bloc, la polizia riceve comunque l'ordine di caricare. Anche contro ragazzi riuniti, anzi assembrati, per la festa della musica. Pochi giorni fa una folla di ragazzi ha lanciato... No, di simpatica, dice che non è comunque l'unico caso di questi giorni, perché alcuni ragazzi pochi giorni fa hanno lanciato delle bottiglie di vetro e pietre contro auto della polizia in mezzo a disperderli. I giovani che si erano radunati sui social per una festa in celebrazione di un film. E niente, troppi assembramenti sopra 10 persone. Questa è la risposta della polizia francese. E viene anche da chiedersi, allora, perché autorizzi le feste se poi le devi caricare? Tra l'altro quell'ipocrisia di Macron che si incontra con Justin Bieber.
E comunque sempre quel gioco giornalistico i Black Bloc o magari gli anarchici, le sommosse, i ragazzi e gli assembramenti. Insomma,
fra l'altro comunque in Francia c'è quel, diciamo, tragico precedente, perché mi pare fosse un anno fa a Nantes, alla festa della musica, era morto un ragazzo che era cascato dopo le cariche, era cascato nel fiume ed era morto annegato. Quindi appunto non è, diciamo, non arriva, diciamo, ricorda altre cose ben più gravi.
Tra l'altro è appena stato fatto un rave in ricordo di questo ragazzo ed è stato caricato pure questo rave.
E noi buttiamo su un po' di musica di quella che non piace a Erdogan.
Infatti ci ascoltiamo il gruppo Yorum, il gruppo che appunto era finito in carcere anche per la propria musica, che è stato appunto lasciato morire dopo uno sciopero della fame lunghissimo. Comunque buon ascolto. We'll be right back.
Ed è la nostra città che cambia nella forma, nel colore, in trasformazione. Questa gag l'avevamo già usata, penso, qualche puntata fa, perché è sempre la solita storia. E voi che ci ascoltate direte: che noiosi che siete, cari redattori BTR. È molto più noiosa l'arena, è molto più noiosa l'amministrazione veronese, qualsiasi sia la giunta, perché si parla sempre di cosa? Di fatturare, di fare degli investimenti, di fare dei progetti con dei rendering favolosi. Questa è l'arena del sabato 26 giugno, urbanistica, approvazione in giunta della versione definitiva della variante 29, lo strumento che consente di dare nuove destinazioni ad aree dismesse, via 50 progetti, così cambia la città. Dal Timbergen alla manifattura tabacchi, l'obiettivo è ridare slancio con funzioni in grado di rianimare i quartieri. Sboarina la nostra regia per uno sviluppo coerente del territorio. Riqualificare contenitori in disuso da anni o peggio, fonte di degrado, e restituire alla città servizi, impianti sportivi, residenze per anziani, parchi, nuove aree residenziali. E questo è l'obiettivo strategico della variante 29, approvata dal sindaco Federico Sboarina, dall'assessore all'urbanistica Ilaria Segala. Segala Ilaria, il documento detta la linea del documento detta la linea dello sviluppo urbanistico da qui al 2030 ed è frutto di mesi di lavoro degli uffici della concertazione con i soggetti pubblici e privati e i principali stakeholders cittadini interessati a intraprendere interventi di riqualificazione urbana, ambientale ed edilizia o azioni di riuso temporaneo. Vabbè, queste sono le belle parole. Nel concreto, quali sarebbero alcuni di questi 50 progetti? Praticamente il progetto è realizzare nell'area industriale dismessa di Lungaggio a Tiraglio appartamenti e un parco con fattoria didattica. Al di là dell'Adige, zona Chievo, rientra nella variante 29 la riqualificazione di Villa Pulè con una struttura per anziani e un parco pubblico. E ancora, al Pestrino verrà recuperato il Forte Santa Caterina. La rigenerazione dell'Est Tilbergen sarà la molla per rivitalizzare il quartiere circostante. In basso a Quar nascerà una nuova residenza per anziani. In altri siti come l'ex carcere Campone o la Domus Mercatorum di Piazza Erbe, gli uffici tecnici hanno individuato invece percorsi amministrativi diversi, personalizzati e più idonei a tipologia di intervento richiesto. Si tratta di 3,5 milioni di metri quadrati. Di secondo appunto l'arena sono la superficie interessata da questi progetti, di 189 manifestazioni di interesse sollevate da diciamo, soggetti sul territorio interessati a queste aree e 50 schede inserite in variante, cioè su 189 proposte 50 sono state accettate. E, vabbè, sono tante belle parole quando si parla appunto di qualificazione, di rigenerazione, ma in realtà appunto se uno si spulcia bene i progetti si nota molto chiaramente come si tratti di qualcosa che ha a che fare molto più con i soldi che con uno sviluppo coerente del territorio, perché si tratta di supermercati, si tratta di un sacco di case nuove quando ce ne sono 10.000 sfitte e i prezzi continuano a aumentare e tanta gente da casa in città se la sogna perché non se la può permettere e ripartono gli sfratti, fra l'altro volendo rimanere agganciati un po' all'attualità ed alcuni di questi progetti fra l'altro ne diremo anche a breve meglio. Uno fra l'altro dei progetti è anche Adige Docks. che è il centro sportivo più grande d'Europa, e poi viene fuori che ce n'è anche un altro centro sportivo in progettazione, quindi cosa te ne fai di quello più grande d'Europa quando poi ne fai anche altri, o ce ne sono già altri sempre a pagamento, quindi sempre inaccessibili comunque per una fetta di popolazione che non è che sia neanche rilevante, è rilevante quantomeno per i piani di chi, diciamo, governa la città. E fra l'altro anche c'è un computo delle superfici di quanto viene destinato a cosa, perché l'assessore dell'urbanistica dice fondamentalmente vabbè, ma non è che è tutto destinato al commerciale o ad altro, dice il 40% dei metri quadrati si è trasformato in impianti sportivi, case di cura, edifici scolastici. Il residenziale occuperà un ulteriore 20%, mentre il commerciale si ferma al 15%. Quindi, facendo un calcolo, 40 più 20 più 15 uguale 75%. Rimane fuori un 25%, che sarebbe il direzionale terziario, produttivo e turistico. Quindi comunque in realtà un metro quadrato su 10 va al direzionale, al produttivo, al turistico. Quindi diciamo anche lì, facendo un po' un'analisi della cosa, ecco, non è che ci sia... C'è tanto verde, ecco, a fare un po' da specchietto per l'allodole. Anche il Central Park è un po' un esempio di questa cosa, no? Quella compensazione per il TAV, che è stato detto mettiamo un bel... riqualifichiamo l'area all'ex calo merci, facciamoci un parco. Peccato che poi sia venuto fuori che nel parco c'è un centro commerciale, ci sono degli uffici, ci sono dei negozi, ci sono delle case nuove, e che quindi il parco in realtà è una parte sul totale, una parte significante, però all'interno di un progetto di speculazione. E fra l'altro in città c'è stata anche una passeggiata sabato, una passeggiata notav contro la speculazione e altri progetti come Adige Docks, quindi in realtà diciamo non è che tutti sono proprio d'accordo su quello che sta succedendo.
Tu non ti devi preoccupare, perché i centri sportivi possono essere anche bio, non si capisce come cosa c'entra il bio, che è una cosa relativa all'agricoltura, però ci sarà un nuovo centro sportivo alla Spianà che sarà un biocampus, e tra l'altro anche lì è attaccato a questo centro sportivo, dovrebbe sorgere dove, nell'ex area della Glaxo, tra gli alberi e via della Spianata. Tra l'altro lì vicino c'è un altro centro sportivo gigante,
quello del rugby, credo, no?
Sì, c'è quello del rugby in funzione, ma ce n'è un altro abbandonato, stragrande, il Coover, quindi senso, vabbè. E comunque in realtà ci sono un attimo di problemi riguardo alla realizzazione di questo centro sportivo, perché ci sono state delle segnalazioni da parte di Bertucco su delle irregolarità burocratiche, che diciamo, cioè, il problema segnalato è quello, non tanto la questione in sé, ma l'irregolarità burocratica.
Forma non contenuto.
Per questo il progetto del Biocampus comunque prevede di realizzare una struttura sportiva ecosostenibile denominato Platis Center. Alcuni interventi sono da tempo iniziati tra via Albera e via Mantovana, e l'istanza per il permesso a costruire era già arrivata nell'ottobre scorso. L'impianto sull'area di 50.000 metri quadri, un tempo riservato ai dipendenti della Glaxo, prevede campi da padel, una piscina lagunare, campi da calcetto e beach volley, un centro fitness e una piscina e un'area giochi per bambini. Comunque tira aria di tempesta su questo cantiere, dice l'articolo, in cui si lavora appunto per questo campus bio. La relativa delibera comunale era arrivata giovedì scorso in consiglio comunale, dove però improvvisamente l'assessore all'edilizia privata Andrea Bassi ne aveva chiesto il rinvio, spiegando che in queste ore era stato presentato un esposto che la polizia locale sta verificando. A 4 giorni di distanza l'assessore ha detto che il rapporto di vigili urbani non è ancora arrivato, e quindi aspetta di vederlo prima di esprimersi. Cos'era successo? Quando è dato a sapere, il capogruppo di sinistra in comune, Michele Bertucco, aveva inviato una segnalazione sui lavori in corso nel cantiere sia alla polizia municipale che al settore dell'edilizia privata. L'ipotesi da verificare è che nel cantiere siano iniziati i lavori senza che sia stato concesso alcun permesso di costruire. Sono state presentate 2 SCIA, ossia 2 segnalazioni certificate di inizio attività, spiega l'assessore Bassi, ma se qualcuno è andato oltre a quanto gli era permesso di fare, se ne assumerà evidentemente tutta la responsabilità. Ma io aspetto comunque il rapporto ufficiale. La scia, come dice il suo nome, è una semplice comunicazione al comune di quanto si intende fare, fermo restando ovviamente che per costruire qualcosa occorre avere il permesso di costruzione. La delibera bloccata in extremis in consiglio comunale è relativa alla realizzazione di questo centro sportivo, Biocampus, che sarebbe la traversa di via Spianà al numero 28 da parte di questa ditta Biocampus Sporting SRL. E in realtà già Bertucco si era già espresso inizialmente contrario, diciamo, perché secondo lui avrebbe potuto creare dei problemi di viabilità su via Albere, già abbastanza trafficata. La ditta però ha detto che avrebbe fatto un servizio navetta, bus navetta, che quindi avrebbe risolto tutto. E comunque, se venisse accertato che nel cantiere si sta lavorando nuovi insediamenti senza che sia stato concesso il permesso di costruire, la questione sarebbe più grave, potrebbe portare anche ad un sequestro del cantiere, che sarebbe uno dei sequestri di maggiore rilevanza mai fatti in città. Ma è doveroso ripetere ancora una volta che ogni indicazione in materia non potrà che arrivare dal rapporto che la Polizia Municipale dovrebbe consegnare fin dalle prossime ore nelle mani dell'assessore Bassi. In realtà non si sa, non abbiamo aggiornamenti su questa questione, quindi sono passate più di qualche ora. E tornando ancora sul tema delle due scia presentate da tempo, dice il giornalista, va detto che essa deve essere corredata da autocertificazioni con le quali l'imprenditore attesta di avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività che intende intraprendere, e la pubblica amministrazione ha il compito di avviare un'attività di controllo. Adesso i controlli dovrebbero essere fatti e nelle prossime ore ancora vedremo quale sarà la decisione in merito da parte di Palazzo Barbieri. Il progetto della Biocampus prevede di realizzare una struttura sportiva, continua così, quindi attendiamo se questo piccolo problemino burocratico di segnalazione di questa scia possa fermare o no questo Biocampus.
Che fra l'altro, tornando sul discorso variante 29, comunque diciamo progetti per la città, a quanto pare l'amministrazione ha fissato delle assemblee pubbliche e ne fisserà anche altre per presentare, diciamo, i benefici di questa variante 29. Ce n'è una il 28 giugno in ottava circoscrizione, il 1 luglio in terza circoscrizione, il 12 luglio in quinta circoscrizione e il 14 luglio in settima circoscrizione. I just moved in my new house today. Moving was hard, but I got squared away. Bell started ringing, the chains are rattling out.
Avviso a tutti gli abitanti della provincia di Verona, che sia nord, sud, ovest o est. Indagine di altro consumo sulla qualità di 35 città. All'acqua di Verona va il massimo dei voti. È un'acqua 5 stelle quella che esce dai rubinetti delle case veronesi, a confermarlo appunto altro consumo che ha compiuto un'indagine su 35 città italiane, però con dei criteri che sono lontanissimi da qualsiasi normale criterio di statistica, ovvero non è che hanno preso un campione, non è che hanno preso un campione di un tot di rubinetti in giro per la città, no, si sono concentrati sull'acqua che sgorga dalla fontana della centralissima via Mazzini, che è quella presa d'assalto da turisti e cittadini. E insomma, appunto, chissà appunto come sarà andata questa valutazione. Comunque, per capirne un po' di più, leggendo un po' l'articolo, si capisce che quello che si è andato a testare un po' il livello, l'analisi di quello che può essere un'interferenza di tipo antropica, ovvero quanto l'uomo inquina l'acqua. Quindi sono stati controllati livelli di durezza e residuo fisso, limiti di nitrati, che sono cose strettamente collegate anche all'attività agricola e all'abuso di fertilizzanti, E poi sono andati a vedere anche il sodio, mentre arsenico e metalli pesanti sono totalmente assenti, così come pesticidi, come che è sempre quello dei pesticidi un argomento un po' sospetto per quanto riguarda l'acqua del rubinetto. A quanto pare c'è un ottimo giudizio anche per quanto riguarda i solventi che derivano dall'attività industriale e dal trattamento di metalli e componenti elettroniche. Chiaramente per quanto riguarda il PFAS anche lì sono bassissimi i livelli, tuttavia rimane il fatto che è stata testata una sola fontanella all'interno di tutta la città, e qua si risolve semplicemente dicendo che la fortuna è quella di avere una falda, e a quanto pare è l'unica, che sta in zona pedemontana ed è una garanzia. Insomma, questo sembra proprio un articolo che cerca un po' di mettere un po', no, una toppa su dei buchi giganteschi, e l'occasione è un po' quella anche di sponsorizzare l'arrivo di un sistema di pozzi spia in grado di segnalare eventuali criticità prima che avvenga una contaminazione. Questo avviene grazie anche dei fondi chiaramente che arrivano dalla comunità europea, però appunto la mappatura di queste possibili contaminazioni avviene a Verona, a San Giovanni Lupatotto, Pescantina, Villafranca e Bovolone, che sono comunque tutte zone un po' lontane dalla zona interessata dal PFAS, che in teoria dovrebbe essere quella dell'est veronese verso il Vicentino. E quindi non sappiamo se ridere o piangere di un articolo del genere, se essere contenti di bere una buona acqua o se magari andare a spulciare un po' di più e rompere i coglioni su sta roba.
Perché poi c'è anche l'arena ci regala queste, come dire, autocontraddizioni che però notiamo, non dico solo noi, però solo chi magari può spulciarsi i giornali a livello anche con la scansione cronologica nel tempo, perché dopo l'articolo su quanto è buona l'acqua di Verona c'è un articolo sul fatto che lo screening per i comuni della zona rossa del PFAS del veronese era stato sospeso fino adesso. Quindi per 14 mesi non si sono presi dati sull'inquinamento da PFAS in quella che è la zona rossa, diciamo pre-zona rossa Covid, perché appunto adesso tutti ci siamo ricordati della zona rossa del Covid, zona rossa, zona arancione, ma in Veneto e nel veronese ci sono delle zone rosse e zone arancioni legate all'inquinamento da PFAS, che è una cosa molto meno, diciamo, forse ancora meno visibile del Covid, sicuramente se ne parla molto meno e non ci sono delle statistiche anche sulla mortalità e sugli effetti gravi che produce nella salute delle persone. E questo articolo appunto ci ricorda come sia stato, fra l'altro, perché il personale è stato dedicato prima per le attività legate al Covid e poi per le vaccinazioni, questa attività di prelievo, che diciamo è utile per monitorare, per capire anche la vastità della contaminazione, quanta gente ne è raggiunta, è stata sospesa fino ad adesso e riprenderà dal 1 luglio. Fra l'altro riprenderà anche il 1 luglio il processo per alcuni dirigenti del manager dirigenti dell'ex Miteni, processo che dice l'Arena appunto per reati ambientali e fallimentari, avvelenamento dell'acqua e disastro, sono 15 appunto manager e dirigenti imputati, il processo conta già più di 220 parti civili.
Ma forse sarà per questo che Zaia diceva che non dimenticheremo la mascherina, forse la dovremmo usare per bere prima o poi, chi lo sa.
Your game, catch it down the same. I can play your game, Timmy, and put on, got me insane. All right.
E arriviamo alla fine di questa 106ª puntata. Questa volta non abbiamo la solita rubrica un po' più gioconda, ma parliamo di cose serie, perché c'è una la pagina del Lo dico al Corriere, no? Che è la classica pagina che c'è su ogni giornale, in questo caso il Corriere della Sera del 23 giugno 2021, in cui risponde una persona titolata, un luminare, insomma un esperto di qualcosa, è sempre lo stesso per il Corriere, è tale Aldo Cazzullo, che in questo caso parla di razzismo. E lo fa con quel modo che ricorda tanto quell'espressione ormai un po', diciamo che ritorna anche nel, se vogliamo, anche nel cabaret o nella retorica, del non sono razzista ma. E lui dice: non inginocchiarsi non è razzista, ma la squadra decide assieme. A cosa si riferisce? Si riferisce a la polemica appunto per i mondiali di calcio. Per gli europei, scusate, non i mondiali. Risponde a una lettera che dice di un tizio tale Basilico di cognome, che dice: caro Aldo, fatico a capire perché i calciatori debbano inginocchiarsi per solidarietà al movimento Black Lives Matter. Il gesto è nato negli Stati Uniti per ragioni note e sacrosante, ma qui siamo nel campionato europeo e l'Europa è il principale luogo nel mondo in cui, con piccole eccezioni, c'è il rifiuto di ogni discriminazione razziale, sessuale o di genere. Credo che sia ora di smetterla di far passare europei e italiani come potenziali razzisti. E il direttore del Corriere risponde dicendo: caro Ezio, purtroppo il razzismo esiste pure in Europa. Attenzione, pure nella civilissima Europa esiste il razzismo. Pure nell'Europa che ha inventato il razzismo scientifico a livello storico, pure in Europa esiste il razzismo. Anche se, dice Cazzullo, è stato indegno il tentativo di far passare come razzista la nostra nazionale con N maiuscola, in quanto meno multietnica di altre, quindi appunto è tutta una propaganda anti-italiana praticamente. Dobbiamo difendere la nostra nazionale perché noi non siamo razzisti, questo insomma che dice il Cazzullo. Vabbè, poi dice, fra l'altro, nessuno può essere proverato per questo, perché praticamente, dice, i giocatori hanno reagito alla propria maniera, perché non si aspettavano questa cosa. E dice anche se resta l'impressione che qualcuno abbia pensato a uno strano rito gallese, tipo All Blacks.
Gallese, ok.
Che sì, fra l'altro, nella zona di... vabbè.
Andiamo, comunque, ma è un po' razzista anche questo, anche in realtà, questo, però, vabbè.
Denunciare il razzismo, prosegue, non è un atteggiamento ideologico, dovrebbe essere patrimonio comune. Gli eccessi della cancel culture, la cultura della cancellazione, sono ridicoli e controproducenti. Passando quindi dal discorso del razzismo, l'antirazzismo è di tutti, a una critica, diciamo, alcune pratiche anche antirazziste. Perché dice: Cristoforo Colombo è uno dei più grandi uomini mai esistiti. Abbattere le statue è delittuoso. Figurarsi vietare lo studio del greco e del latino in quanto lingue della supremazia bianca. Sono eccessi che suscitano reazioni uguali e contrarie. Vabbè. Rendiamoci conto però che il senso di colpa di alcuni bianchi americani non è costruito sul nulla. L'economia del sud degli Stati Uniti si è retta a lungo sullo schiavismo. Per difendere quel sistema si combatté una guerra civile, né Lincoln all'inizio pensava alla liberazione degli schiavi. La segregazione è stata imposta per legge fino agli anni 60 e 900 e tuttora la questione razziale non è superata come credeva Obama. E fin qua, fra l'altro, ci siamo, nel senso, analisi anche a livello, per quello che posso saperne io, a livello storico, anche abbastanza corretta.
Quindi non ho capito, lui quel senso di colpa dice che quindi l'antirazzismo in America esiste perché viene da un senso di colpa?
Lui dice
e
sì.
E non da un ragionamento? Beh, sì.
No, dice che viene da quello, secondo lui. Lui riduce la cosa a un senso di colpa.
Vabbè, ci sarebbero un po' di parentesi da fare anche su Cristoforo Colombo, ma continua pure.
Ma andiamo avanti. Perché appunto dice, diciamo, il ragionamento comunque, diciamo, a livello storico sugli Stati Uniti ci fila. Il problema è che dice appunto... alcuni bianchi americani, come se, diciamo, non c'entrasse nulla con quello che succede in Italia, quello che succede in Europa, come se non ci fosse stato un colonialismo europeo, come se non ci sia adesso una segregazione razziale all'interno anche degli stati europei, come se per esempio l'Italia non abbia delle politiche razziste di fatto, come quello che succede in Libia con i lager libici che sono appaltati alle milizie libiche, allo stato libico tra virgolette o senza virgolette, ma di fatto poi rispondono anche le autorità italiane, i finanziamenti vengono anche da qua, autorità italiane europee, come se per esempio a Novara non fosse stato ammazzato un sindacalista arabo e non ci sia anche in quello una certa dose di razzismo, come anche nella morte di altri sindacalisti neri nelle campagne del sud o di braccianti appunto africani nelle campagne del sud, come se anche qua, diciamo, il razzismo non sia la base di un'economia che si regge sul fatto che qualcuno non debba avere nessuna tutela e deve essere sacrificabile, non deve fregargli niente a nessuno, diciamo.
E questo chiaramente non è Aldo Cazzullo.
Questo non è Aldo Cazzullo, questo lo dico io adesso. Aldo Cazzullo prosegue dicendo: detto questo, cioè detto il fatto che negli Stati Uniti c'è il razzismo e noi non ce ne compete perché siamo al di fuori, i poliziotti fermano più frequentemente neri latinos, anche perché tra neri e latinos è più alta l'incidenza di reati. Questo non è razzismo, è statistica ed è anche questione sociale. Quindi appunto non sono razzista, ma quando vedo un nero che scappa chiamo la polizia perché magari ha fatto un furto, perché a livello statistico è andata così.
Questa è veramente una frase del cazzo, perché è rigirabile al contrario, nel senso se tu fermi più neri troverai più reati ai neri, è statistica, quindi ho ragione io perché è statistica.
Sì, fondamentalmente.
Cioè, se volessi rigirarla come cazzo vuoi, insomma.
E vabbè, c'è una cosa, ha ragione Cazzullo, comunque credo, sul fatto che c'è una questione sociale. Il problema è che questa questione sociale, quello che lui va a dire, quello che il suo giornale va a dire, a promuovere, diciamo, una parte precisa, ed è quella che si basa appunto sulle discriminazioni, su il fatto che una parte, diciamo, della società, comunque della popolazione, sia esclusa da tutto, una parte che vede gente bianca, gente nera, vede gente di colore doppiamente, diciamo, nel mirino, perché magari non avere certe risorse si aggiunge anche appunto l'essere discriminati ancora di più. E quindi ecco, questa è una bella immagine degli europei anche del 2021, in cui fra l'altro quella FedEx TNT che manganella gli operai, che appunto colpisce con squadre anche dei picchiatori, gli operai che picchettano, è sponsor degli europei 2021, quindi insomma questi europei ci dicono molto di quello che succede in Europa.
In realtà un altro piccolo spunto di riflessione per quanto riguarda gli europei 2021, la lasciamo però un po' così appunto come spunto, è il fatto di tutta la propaganda contro la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ. Infatti a quanto pare viene fuori che, almeno quello che sembra, che sia solo un modo un po', no, di imporre in un certo senso una determinata idea, non tanto perché la si crede giusta, ma in realtà per degli scopi politici. Infatti si può vedere molta propaganda contro molta propaganda contro gli stati come la Polonia e l'Ungheria, che in questi anni stanno facendo uscire delle leggi iperdiscriminatorie, liberticide, che appunto andrebbero anche giustamente contestate. Però appunto c'è sempre un lavoro politico di propaganda all'interno degli sport che ancora oggi fa molto pensare, ecco.
Non sono razzista, ma la domenica fa caldo sul treno per il mare. Non sono razzista, ma se la mia vita fa schifo, qualcuno lo devo incolpare, sì. Ma però semaforo, una foto dei tuoi marò, vacanze in India ascoltando India Go Go. Non sono razzista, ma io divento nero se mi abbronzo, ma in modo moderato. Non sono razzista, ma se sei nero con i soldi mi sembri solo abbronzato. Non sono razzista, ma il mio amico marocchino